oggi a mondoserie.it, il vostro ospite qui presente e assente, vi parla di Mozart in the Jungle, specificando immediatamente che non si tratta di un novello tentativo di imitare Fitzcarraldo, né del secondo capitolo di un'opera di Bob Wilson. Nel caso non sappiate di cosa stia parlando, ignoratemi e considerate la recensione a partire da ora. Quindi, Mozart in the Jungle è una serie prodotta da Amazon Prime e presente in 4 stagioni da 10 episodi di mezz'ora, con lo scopo di affrontare l'annosa questione. La musica classica è sexy? La risposta è sì. Grazie a questo progetto orchestrato da due sodali del regista Wes Anderson, provenienti da uno dei clan più influenti di Hollywood, ovvero i Coppola. Produttori e nomi tutelari di tutta la serie sono infatti Jason Schwartzman e Roman Coppola, che durante la serie si ritagliano anche qualche spazio come attore il primo e come regista di qualche episodio il secondo. La maggior parte degli episodi comunque è diretta da Paul Weiss, abile mestierante di commedie brillanti e romantiche. L'ispirazione per questa serie deriva dal libro di memorie Mozart in the Jungle, Sex and Drugs and Classical Music, di Blair Tyndall, oboista dell'Orchestra Filarmonica di New York, romanzando le vicende che la coinvolgono anche nel rapporto con l'eccentrico direttore d'orchestra Gustavo Dudamel. Quindi, per fare il punto, ecco due notizie due su cosa accade. Hayley Rutledge è una bella cavallona americana con la passione per l'oboe che suona con costanza e decisione. Dopo aver conosciuto la sensuale violoncellista Cynthia, ottiene una dritta per un provino col nuovo direttore dell'Orchestra Filarmonica di New York, ovvero il talentuoso piccoletto messicano scapigliato Rodrigo de Souza, artista tutto ardore e impulso che stabilisce con la nostra Hayley una connessione che è un misto di amicizia sincera, tensione erotica e dipendenza organizzativa. Durante le 4 stagioni, che non sono quelle di Vivaldi, ma quelle del telefilm, i due si allontanano e si avvicinano ripetutamente. Anche se sarebbe più giusto dire che la nostra Hayley a fuggire e riavvicinarsi all'orchestra è il suo carismatico e confusionario direttore, in virtù di una sacrosanta ricerca della propria identità di artista e di donna. Lola Kirk si fa apprezzare per presenza e recitazione e ha il merito di incarnare molto bene le tensioni e le insicurezze di Hayley, che via via si sciolgono sempre di più per lasciare spazio all'emergere di un carattere forte e capace di ripensare la propria vita. La lezione che ci dà la prima attrice di questa serie è quella di una donna capace di uscire dagli schemi che le erano stati imposti e che, stanca di lottare per un posto a sedere, decide di stare in piedi e affrontare l'arte da protagonista. Di contro, il bravissimo Gael García Bernal, attore degli indimenticabili Amore Sperros e I diari della motocicletta, segue un percorso inverso. Da direttore osannato dalla critica, sfrontato e affascinante, si trasforma progressivamente in un artista tormentato e insicuro, sfiorando qualche volta anche la macchietta comica, ma conservando di fondo una freschezza e una simpatia che lo pongono tra i personaggi più amati della serie. Il suo Rodrigo de Souza è un personaggio che cambia molto e in fretta. È insofferente a qualunque forma di burocrazia, ma anche alle responsabilità, fuggendo le situazioni scomode e comportandosi come un bambino capriccioso e un po' ottuso quando gli fa comodo. Insomma, laddove la tentazione iniziale era quello di porcelo come un equivalente sinfonico delle rock star, fortunatamente si è decisi di virare verso un processo di umanizzazione delle fragilità dell'artista, un po' per toglierci di dosso quello stereotipo stantio e stucchevole del genio e sregolatezza, qui usato sempre in chiave ironica. Oltre ai nostri due protagonisti, una manciata di buoni comprimari. La sensuale violoncellista Cynthia, interpretata da una splendida Saffron Burrows, compie anch'essa una parabola interessante, passando da femme fatale a paladina dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e infine insegnante. L'immortale Malcolm McDowell, nella parte di Thomas Pembridge, direttore della filarmonica mandato in pensione proprio dall'arrivo di Rodrigo, dopo un timido e neppure troppo convinto tentativo di battagliare il nuovo arrivato, scopre una nuova vita in un viaggio a Cuba e poi diventando improbabile star della musica dance e della sperimentazione musicale. Oltre a un altro paio di orchestrali divertenti, come il primo violino Warren Boyd, il primo oboe Betty Craigdale e il suonatore di flauto Bob dei Sindacati, il resto del cast si rivela abbastanza anonimo, presentando la solita amica eccentrica che pare debba esserci in ogni commedia romantica e di lei fidanzato Jason Schwartzman, che poco aggiungono alla trama. Altro elemento che francamente ci potevano risparmiare era l'apparizione continua di compositori del passato nelle allucinazioni di Rodrigo, forzate e poco convincenti, e anche il tentativo di rendere simpatiche le reali star della musica classica facendo fare loro partite a ping pong o gare di pachinko. Ma magari qualcuno lo trova divertente. Io no. Assurda e splendida invece la folle Anna Maria, prima moglie di Rodrigo, interpretata in maniera spassosa da Nora Arneseder, in una interpretazione capace di ridicolizzare tutte le folli estrosità degli artisti, calcando la mano su comportamenti parossistici e imprevedibili e che rappresentano alcuni dei momenti più divertenti della serie. Dopo una prima stagione ambientata interamente nella Grande Mela, seguono nelle successive tre viaggi. Quello in Sud America della seconda rimane il meglio narrato e il più suggestivo, specialmente la parte riguardante le origini del maestro De Souza. La parentesi lirica italiana della terza stagione a Venezia grida vendetta per una serie di scelte di dubbio gusto e per la quantità immensa di stereotipi. Terza stagione che però si salva con lo splendido episodio 7, dal titolo ancora senza titolo. Il migliore di tutta la serie e che consiglio di vedere anche da solo. Girato come un documentario, narra un concerto che l'orchestra esegue per i carcerati dell'isola penitenziaria Rikers Island, proponendo non le solite suite da camera, ma le toccanti dissonanze composte da Olivier Messiaen mentre era prigioniero di un campo di concentramento. Il viaggio in Giappone della quarta stagione offre spunti interessanti, ma anche qualche momento un po' banalotto, come il robot compositore, e qualche segnale di stanchezza narrativa. Infatti, al termine della quarta stagione, Amazon ha calato il sipario sulle vicende di Rodrigo e Haley. E mi sento di dire in tutta sincerità che è stato un bene, perché tutto quello che c'era da dire ormai era stato detto. Rimane il pregio finale di quest'opera, ovvero quello di aver infilato in una commedia brillante e a tratti romantica ottima musica, che i cultori della classica conoscono bene, ma che a noi, che ne fruiamo in maniera disordinata e selvatica, ha rappresentato un interessante squarcio su di un mondo che è ancora vivo e pulsante, che non si ferma a ripetere standard morti e sepolti da cent'anni, ma che anzi è una giungla selvaggia popolata di creature fameliche.